in comunione con il vostro arcivescovo e con tutta la diocesi, meditando il primo articolo del Credo, il Credo di Dio Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra. E lo facciamo con una lettura un po' particolare dei primi 11 capitoli della Genesi. Sarà una lettura particolare perché non sarà la tradizionale lezione del corso biblico, la tradizionale conferenza, ma cercheremo di dare il primato assoluto alla parola. Questa parola che verrà proclamata con un accompagnamento musicale e noi dovremo cercare di lasciarci davvero conquistare dalla forza, dalla bellezza, dalla grandezza di questo testo. Dopodiché io farò una esegesi di una decina di minuti sui versetti che saranno stati proclamati, si andrà avanti in una lezione continua che in questi 5 incontri si impegnerà dal primo capitolo fino al quinto capitolo, al fino al 11° capitolo del libro di Genesi. Dobbiamo dire grazie agli amici che ci aiuteranno in questa che sarà un'esperienza non tanto catechetica, ma potrebbe essere addirittura un pochino di esercizi spirituali, ecco, come li ha chiamati il Cesco, cioè un momento di meditazione, di contemplazione, aiutati dalla forza della parola e dalla sua bellezza in sé e anche aiutati dalle musiche che ci accompagneranno. Nei primi due incontri abbiamo l'organista Carlo Lardi che accompagnerà i testi, mentre la voce e mentre nei tre incontri successivi ci sarà la violinista Martina Madesi che accompagnerà la lettura dei testi. La voce recitante che ci porgerà il dono della parola è quella del Margherita Casalino, che ringraziamo davvero. La Genesi non è teologicamente il primo libro della Bibbia. La Genesi dipende dal Vangelo. La fede di Israele è prima di tutto fede nella liberazione, fede in Dio che i poveri, gli oppressi, gli umiliati si accorgono essere il Dio che pensa a loro, il Dio degli schiavi, il Dio di quelli che soffrono. Da questa esperienza sconvolgente nasce la fede di Israele. Quel Dio che è stato sentito come liberatore, come redentore, come Goel, in seguito viene conto come il Dio che ha fatto il cielo e la terra, come il Dio creatorissimo. E allora ecco che tanti, dal punto di vista proprio storico, mentre l'Esodo è l'inizio della fede di Israele, la gente si fa nel continente e capire che quel Dio, che quel gruppo di schiavi giusti aveva sperimentato come liberatore, è il Dio non soltanto di un popolo, ma il Dio e Signore dell'universo e il Dio e Signore del corso. Gli ebrei hanno chiamato la Genesi Bereshit, in principio, dalle prime parole del libro. Essa non è un libro storico, non fa parte dei libri storici, fa parte della Torah, fa parte della legge. Varie leggende eziologiche, cioè che raccontano l'origine di certi fenomeni, di certi fatti, etnologiche che raccontano l'origine di certe etnie, di certe dimensioni popolari, culturali che raccontano l'origine di certi culti pubblici, entrano in un piano teologico di tanto perdendo i limiti di significato. Dico questo perché nella Genesi noi troveremo spesso delle ripetizioni, dei doppioni, delle contraddizioni. Dobbiamo capire che la Genesi è la sintesi di molteplici fonti letterarie. Tradizionalmente i biblisti ce ne indicano quattro: la cosiddetta fonte yavista, che nasce nel 250 a sud di Israele, nel regno del sud, a Gerusalemme, quindi ha un'idea di un Dio unico, nazionale, in quanto nuovo, con uno stile concreto, fortemente poetico. Una seconda fonte è la fonte cosiddetta eroista, che nasce invece nel regno del nord, quello dove non c'è la capitale di Gerusalemme, che si chiama così perché chiama Dio con il nome di Elohim, mentre la fonte yavista si chiama così perché chiama Dio con il nome di Yahweh, Yahka, Yahka, il tetragramma Sacro. La fonte yavista riflette una cultura nomade, la cultura agricola e non urbana, soprattutto del regno del mondo, con grandi tempi profetici. Infine abbiamo il codice dei frutti, la fonte sacerdotale, la fonte Guinness Codex, che raccoglie le tradizioni del sud, ma fissate durante il Islam. Essendo fatto dai sacerdoti, enfatizzerà soprattutto le tematiche puntuali, le tematiche rituali. Ecco, durante il quesito, un redattore finale mette insieme questi quattro tipi di racconti, li fonde ad altri, ad altre sacche, ad altri miti, ad altre leggende puntuali, in un'ora unitaria. Certo, a noi non interessa fare l'anatomia del testo. Dico questo proprio per capire come mai abbiamo due racconti di creazione. Uno lo vedremo oggi, il secondo lo vedremo la prossima volta, ma sono due fonti diverse che vengono giusto apposta e non sono utilizzate. Comunque, tutte queste fonti vengono messe insieme non con verità storico-scientifiche, ma con verità teologiche, espresse col genere letterario del tempo della Giovanna. E allora qui non ci verrà tanto detto come è nato il mondo in termini scientifico, ma ci viene data la grande risposta ai grandi limiti dell'esistenza: l'origine dell'universo, l'origine dell'uomo, quale sia il giusto rapporto tra Dio e l'uomo, il problema del bene e del male, il problema del dolore, il problema della morte, la crescita dell'umanità, il suo differenziarsi dallo scorrente. Diamo allora spazio al fascino della parola che ci viene proclamata. Adesso ci verranno proclamati i primi 13 versetti, dopodiché mediteremo insieme su questo.
Siamo di fronte al racconto sacerdotale della creazione. La creazione
con i miti babilonesi della creazione, che presupponevano invece l'eternità del caos, l'eternità della materia. Qui invece c'è un inizio, un principio. Prima non c'è nulla. Ma il termine Bereshit non indica solo l'inizio temporale, indica anche il fondamento profondo di una cosa, la sua essenza. Dio continuamente è il principio del nostro esistere. Dio continuamente ci fa essere. Dio continuamente attua di noi. Secondo il Midrash Rabbah, nella tradizione ebraica, il principio di cui parla la Genesi è la Torah, è la legge. È la legge di Dio che fa sussistere tutte le cose. Ma per i cristiani, nel popolo di Giovanni, il principio che fa essere è il Verbo, è Gesù stesso. In principio era il Verbo e tutte le cose furono fatte per mezzo di lui. Mi raccomando, consideriamo sempre la creazione come un evento trinitario. È il Padre che crea, ma crea nel Figlio, per il Figlio e con il Figlio, in lui tutte le cose sussistono, ci dice il corpo di Giovanni, e nulla senza di lui esiste di ciò che crea. Ed è un evento dello Spirito Santo che vedremo presto comparire, aleggiare sulle acque nell'opera creata. Ecco, Dio, dice il testo ebraico, Baha, creò. È un verbo caratteristico che denota sempre un'azione divina, che solo Dio può fare. Il verbo necessariamente non comprende l'idea della creazione ex nihilo, dal nulla, anche se questo incipit, con questa introduzione così solenne, in principio Dio creò, e sembra di cuore in questo senso. Noi elingiamo la creazione del nulla da altri testi biblici, anche talora cartini, per esempio il secondo libro di Maccabei, capitolo 7, versetto 1. Ma la Bibbia non pone tanto una contrapposizione tra creazione e nulla. Per l'antico ebreo, che non è portato alla stazione, Dio è visto come il vittorioso, come il vincitore che tutto domina. Dio è il Signore di tutto che ordinando tutto l'universo si dimostra di esso il padrone solo. Il testo parla di Elohim, parola plurale, è il plurale di Eloah, che corrisponde al significato El, nome di Dio. È un plurale che esprime idea di potenza, che esprime idea di pienezza. Qualcuno, voi sapete, ha visto un gioco complessivo di politeismo, qualcuno pensa addirittura agli extraterrestri che sarebbero venuti all'inizio della Terra. No, assolutamente no. È usanza delle lingue semitiche indicare una persona importante con il plurale. Voi ricorderete che si è dato del voi anche in Italia, fino a qualche decennio fa, a una singola persona. Può avere quindi in predicato verbale sia il singolare che al plurale. È un plurale di astrazione, di maestà, che nel linguaggio corrente perde poi il senso di pluralità. Ecco, Elohim, Dio, crea il cielo e la terra, cioè tutto ciò che è in alto e che è in basso, la totalità del cosmo. E questa terra è descritta come Tohu e Bohu. Tohu vuol dire in forma, una massa in forma, non abitabile. E Bohu invece indica che era deserto, che non c'era nessuno, che non c'era vita, che non era abitabile. Voi dovete immaginare che questo universo primordiale creato da Dio è una grande massa che comprende tre elementi. Le tenebre, che per te sono qualcosa di concreto, perché noi sono assenza di luce, per loro erano qualcosa quasi di corpo. Queste tenebre che facciano tutto. Poi c'è l'oceano, Tom, qui è interessante, sarebbe l'abisso, insieme delle acque, che è quasi personificato, abbiamo fatto un'assonanza con Tiamat, uno dei mostri primordiali della mitologia babilonese. E infine la terra, completamente immersa dalle acque. Quindi abbiamo le tenebre, le acque che avvolgono la terra, questa terra che è una specie di pizza, che è tenuta su dei cosiddetti pilastri della terra. e al di sotto di questa pizza c'è lo Sheol, il regno dei morti. Ora Dio, che è ben distinto dal creato, entra dall'esterno su questi livelli. Vedremo che entra sulle tenebre che abbiamo tutto e dice sia la luce. Entra sulle acque e separa le acque superiori, se volete le nuvole, il firmamento del cielo, dalle acque inferiori, ma al più. E poi entra sulla terra e dice appare la luce. Vediamo in questi primi versetti comparire Ruach Elohim, cioè lo Spirito di Dio o il soffio di Dio. È una parola che può essere tradotta come alito di Dio, oppure come un vento impetuoso, anche fortissimo, ma in ogni caso è la parola di Dio creatrice, che conferisce vita, che conferisce forza. Come dice il Salmo 33, egli parla e tutto è fatto. Questa parola forte di Dio che crea l'universo aleggia sulle acque. Il termine Rafa, che è un termine che troviamo poche volte nell'Antico Testamento, che significa aleggiare, che significa essere tenero, che qualcuno ha anche tradotto come covare, questo spirito cova, questo grande mondo, come così un cielo cova un mondo. I versetti dal 3 al 13 sono frutto del mondo umano di spirito e non di una rivelazione scientifica per quanto riguarda l'origine dell'universo. Lo scrittore sacro usa i termini della cosmografia semitica che è più forte. Ma da quel punto noi ricapiamo con forza che il mondo non esiste da sé, non è autosufficiente, ma è frutto di un atto creativo del spirito. Dice Agostino, non si legge nel Vangelo che il Signore abbia detto vi mando un paraclito che vi insegnerà come cammino il sole e la luna. Voleva fare dei cristiani, non dei matematici, negli atti della disputa contro il Manicheo Felice. E Galileo, citando il cardinale Parolio, ricorda che la Bibbia è stata scritta per insegnarci come si va al cielo, non come va al cielo. Allora la vera alternativa non è la evoluzione e creazione. La vera alternativa è tra una visione di un mondo autosufficiente, sempre preesistito, che si forma da solo e va avanti da solo, e invece la visione presentata ai credenti di un mondo che è stato voluto da Dio, che ha iscritto in sé un piano creazionale di Dio. Qualcuno potrebbe portare il famoso esempio: se una Ferrari così complessa, così sofisticata, viene fuori da sola così, soltanto per leggi casuali, o se invece dietro c'è un grande progetto, se c'è un grande pensiero, se c'è tutto un lavoro di creazione in questo uso da parte di tanti tecnici che vi lavorano su. Perché di questo? Perché se voi guardate il testo, noterete che ci sono una serie di strutture letterarie del testo medesimo che sono chiaramente divisive. Per esempio, c'è il cosiddetto parallelismo delle opere. Se voi vedete, nel primo giorno e nel quarto giorno ci sono opere che riguardano le tenebre, nel secondo giorno e nel quinto giorno opere che riguardano l'acqua, nel terzo giorno e nel sesto giorno opere che riguardano la terra. Così c'è un parallelismo cosiddetto delle formule. Voi avete già notato, per questa stupenda lettura che è stata fatta, che c'è una serie di formule stereotipiche. Per esempio c'è una formula di introduzione, Dio disse, c'è una formula di comando, sia la luce, c'è una formula di esecuzione, Dio separò la luce dalle tenebre, c'è una formula di giudizio, Dio vide che ciò era buono, c'è una conclusione, e fu sera e fu mattino il primo giorno. Vedete, queste formule stereotipe ricorrono in numero tale che la prima opera ne ha tante quanto l'ottava, la seconda quanto la sesta, la terza quanto la sesta. date il genere per possibile, creazione fu l'unico soltanto orale. Quindi sono modi degli antichi per memorizzare certi racconti, oppure per evidenziare certe parti e darci dei messaggi. Così per esempio lo schema 6-1, tipico delle letterature orientali, vedremo che ci sono 6 giorni creativi e un 6 giorni di riposo. Cosa vuol dire 6-1? È un tempo indeterminato, ma che a un certo momento ha un termine, ma che a un certo momento ha una fine. Così la frequenza del numero 7, numero sacro per eccellenza, il primo versetto ha 7 di vocali, il secondo versetto ne ha 7 più 7, ha 14 vocali. Il nome di Dio, Elohim, compare 35 volte, 7 per 5. Il termine Abish terra compare 21 volte, 7 per 3. Il termine Raza, firmamento, anche lui compare 20 volte, 7 per 3. Vedete, sono delle strutture terapie per darci dei messaggi, per darci delle luci. Opera del primo giorno, la creazione della luce. Guardate che questo è un grande messaggio di speranza. Gli ebrei sono in esilio in Babilonia, sono oppressi dal dominatore babilonese. E di fronte agli dei di Babilonia, questo popolo di schiavi dice: no, è il mio Dio che è l'unico creatore del mondo. È il mio Dio colui che ha fatto il cielo e la terra. È il mio Dio a cui tutte le genti devono inchinarsi. E Dio si avvicina a questa massa primordiale e incontra per primo le tenebre, e inizia la sua opera immettendo la luce, e Dio disse sia la luce. Guardate che per gli antichi la parola non è semplice suono, la parola è l'inizio dell'azione, la parola è qualcosa che concretizza. Dio crea parlando. Dio disse, compare nel brano che leggeremo stasera 10 volte, 7 volte per le prime 7 opere della creazione, 3 volte per noi. A cui si parla quindi una parola particolare. Ma questo ci dice una grande cosa. Il nostro Dio che parla non è un Dio muto, è un Dio che entra in relazione, è un Dio che vuole mettersi in comunicazione con noi. Questo Dio non aveva bisogno di noi per esistere, ma un certo momento vuole parlarci, vuole dire, vuole entrare in relazione con noi. La creazione è un atto di gratuità di Dio, è un atto di amore. Dio ci crea per averci parte dell'amore, per poter far sì che noi entriamo in relazione con Lui, per poter far sì che noi chiacchieriamo con Lui, per poter far sì che noi diciamo ti amo al suo grande ti amo che Egli ci dice. La creazione non è qualcosa che Dio ha voluto fare, la creazione ha voluto fare, la creazione è qualcosa che Dio ha voluto fare. Ha voluto Lui che era l'amore, avere un padre dell'amore con cui andare in viaggio. E questo Dio crea la luce. State attenti, perché per la luce non dipende dal sole e dalla luna. Infatti, se volete, è un po' strano, perché il sole e la luna saranno creati solo il quarto giorno, ma c'è già la luce, è qualcosa che esiste in sé. Che cosa richiama la luce? La luce richiama l'ordine, richiama il calore, richiama la gioia, richiama la festa. La luce è il segno di Dio. Dirà Giovanni nella prima lettera: Dio è luce e non vi è tenebre. Dove c'è Dio c'è gioia. Dove c'è Dio c'è gioia. Il nostro Dio è un Dio lieto, è un Dio allegro, come recita Sofonia nel capitolo terzo, quando dice: sei il Dio allegro che danzi in mezzo a noi. Noi diciamo sempre che il nostro Dio esulta per noi. Per gioia, per andare di danza, è un Dio che tutte le mattine si mette a ballare di gioia e a gridare di gioia perché esistiamo. Perché esistiamo? Il tuo Dio danza di gioia in mezzo a te e grida di gioia per te. Ma ci pensate, non siamo la gioia di Dio, ma in una vita dovrebbe esserci tristezza, ansia, depressione, angoscia. Noi siamo la gioia di questo Dio che è luce e che tutte le volte che appare i suoi. Dice loro: gioisci, rallegra. Anche a Maria dice: cagliare, rallegra. Lo sapete, finalmente l'ultima traduzione della CEI non dice tutto l'orribile ciao Maria, piena di grazia, e Ave Maria, ciao, ma lo traduce in maniera corretta dal punto di vista filologico, luce senza essere pieni di gioia. Ricordate bene che quando Paolo dice tra i peccati di sempre del Signore, ve lo ripeto, siate lieti, in ogni circostanza lodate il Signore. Non dice questo come frutto di una situazione spirituale interna. Lodate l'umano, il credente è l'uomo della gioia. Domenico Santo diceva, in questo noi facciamo consiste nella santità, nello stare molto allegri. Il credente è l'uomo della luce, è l'uomo della gioia, è l'uomo dell'allegria. Questo Dio separa le tenebre dalla luce. Qui abbiamo forse la funzione di due abitazioni precedenti. Una abitazione in cui Dio crea attraverso la parola, la cosiddetta abitazione dei detti, e una abitazione in cui Dio crea tramite delle opere. È un Dio che fa, non è un Deus Ozios, come erano raffigurate certe comunità, è un Dio che fa, è un Dio che lavora, che separa il cielo dalla terra. Se il nulla è visto come un caos confuso, disordinato, ecco, Dio mette ogni cosa al suo posto. Dio è il grande ordinatore. E vide che era cosa buona. Questa approvazione divina ricorre 7 volte e sottolinea la rispondenza della creazione all'ideale divino e l'originale volontà del creato. È una cosa buona. La parola ebraica tov è una parola complessa che non significa solo buono in senso morale, significa anche utile in senso pratico e soprattutto bello in senso estetico. Tanto è vero che la tipa greca è una volta kalos, bello, ecco che bello. Dio fa questo mondo e si frega l'aria soddisfatto perché gli piace. Dio crea per amore. Questo mondo non è stato creato perché Dio abbia degli schiavi, dei servi, come vedremo nelle liturgie babilonesi, come vedremo negli altri racconti di creazione dei popoli cananei. Dio crea per fare una cosa bella, perché ci ama. Siamo stati creati per amore e quindi sappiamo che questo amore di Dio che sostiene l'universo ci accompagna sempre nel vivere e nel morire, non ci abbandona mai. In ogni situazione siamo accolti dall'amore di Dio. E Dio chiamò la luce giorno, mentre chiamò le tenebre notte. Dare il nome significa per l'ebreo avere potere su. L'imposizione del nome indica poter disporre a piacimento di ciò a cui si è imposto il nome. Il Signore è il Signore anche del tempo. E fu sera e fu mattina, primo giorno. Vedete, nasce qui l'usanza ebraica, che poi continua anche per esempio nella liturgia cattolica, di considerare il tramonto come l'inizio del giorno. Pensate alla nostra messa prefestiva, che in realtà non è messa prefestiva, è la prima messa festiva, perché è fu sera e fu mattino, per un giorno, cioè per il mondo ebraico e anche poi per la liturgia dei credenti, il giorno comincia. Secondo giorno, la creazione del firmamento. Allora abbiamo detto che la terra era questa piattaforma galleggiante sulle acque e sostenuta da pilastri. Quest'acqua viene separata. Allora, che cosa dovete pensare? Dovete pensare che gli ebrei pensavano che il cielo fosse una specie di mondo, fosse una specie di calotta che separava le acque superiori, cioè le piogge, dalle acque inferiori. Cioè i mari. Allora prima c'è tutto tenere e un grande ammasso d'acqua. Dio fa questa specie di cupola di plexiglass, potremmo dire noi, di vetro trasparente, a cui le devo un po' appiccicare al sole delle stelle per decorarla. Ma questa grande cupola separa le acque che sono sotto i cieli dalle acque che sono sotto i cieli. Le acque sotto i cieli sono i fiumi, i mari, i laghi. Le acque sotto i cieli sono il luogo delle piogge che ogni tanto cascano sulla terra. Ci sono dei buchi in questa cupola nella visione ebraica, le cosiddette cataratte celeste, e in ebraico arachi, delle aperture attraverso cui le acque possono superiori che sono sotto i cieli le acque fecondi, le acque fecondi coprono ancora la terra, Dio fa un'azione come quella che ha fatto il Mar Rosso, separa l'asciutto dalle acque e circoscrive queste acque nei fiumi e nei mari. Ormai compare l'asciutto. Attenzione, per gli ebrei che non sono mai stati un popolo di navigatori, hanno avuto soltanto una flotta sotto Geroboamo ed è durata molto poco, il mare è simbolo del mare, loro hanno avuto paura del mare. Il fatto che Dio giostri così con facilità sul mare, che domini le acque e li costringa nei limiti del mare, significa che Dio domina il mare, che Dio è il signore del caos, che Dio è il signore del disordine, che Dio è il signore del bene e che il bene di Dio vince sopra di noi. Nel terzo giorno abbiamo una seconda opera, abbiamo la produzione della vegetazione. Questa terra che era deserta, in cui finalmente compaiono dei territori asciutti, vede finalmente la sua deserticità attraverso tre categorie di vegetali. Se avete visto, ci sono tre categorie di vegetali. Ci sono le verdure, deserto, cioè i germogli. Gli orientali credevano che l'erba spuntasse così, che non ci fosse bisogno del seme. Allora sono quelle verdure che spuntano da sole. Il secondo gruppo sono invece le piante erbacee, esempio, come i legumi, per esempio, che si riproducono attraverso un seme visibile. Il terzo gruppo invece sono gli alberi fruttiferi che hanno il seme incluso nel frutto. Qui siamo di fronte a una creazione indiretta di Dio. Dio agisce attraverso causa seconda, qui attraverso la terra. È la terra che produce questo. Non è un'azione diretta. Non si tratta certamente di una provocazione scientifica, ma l'autore ha voluto legare direttamente a Dio quegli esseri che sembravano più importanti, lasciando che fosse una creazione indiretta tramite la terra, ad altre creature che nei piani sono tutti.
Si moltiplichino sulla terra
che raccontano la creazione tramite separazione, adesso succedono altri tre giorni che raccontano l'ornamentazione di quello che Dio ha fatto. Il sole porta la parte luminosa del giorno, la luna distende la parte oscura. E da notare che il nome sole, luna, stella non viene detto, vengono intenzionalmente omessi. Perché? Perché da tutti i popoli vicini il sole, la luna, le stelle erano divinità, erano divinità. Qui invece sono semplici meleotto, scusate, lampadari, sono dei lampadari che Dio ha appeso a questa calotta, abbiamo visto, che separa le acque superiori dalle acque inferiori. Con tre cose. Uno, distinguere il giorno dalla notte. Due, stabilire il calendario liturgico. Abbiamo detto questa è una meditazione sacerdotale. Per i preti è molto importante la liturgia. E allora ecco che servono da segni per sapere quando fare le feste, quando è Pasqua, quando è Natale, potremmo dire noi, quando ci sono le grandi feste dell'anno. Ecco, Dio pensa subito alla liturgia. È un Dio che ti crea perché vuole dialogare con te. E allora nel momento in cui ti crea, pensa già nei momenti in cui tu dialogherai con lui. E questo dialogo con lui avviene attraverso il momento del culto, avviene attraverso la preghiera, avviene attraverso la
la creazione è una lotta contro il caos.
sia i racconti dei popoli antichi parlavano tutti di un elemento primordiale acquoso, che è il tonno della Bibbia, il tantù e il chiamato degli scritti babilonesi, sia nelle cosmogonie orientali che nella Bibbia. La prima opera è la creazione della luce e la seconda è quella del firmamento per separare il campo superiore dal campo inferiore. Anche le nuove Mish e anche il testo da Casas presenta l'uomo come un'opera più importante fatta dagli dèi, realizzata dopo una consultazione tra gli dèi e utilizzando un impasto di terra. Addirittura nell'Epopea di Gilgamesh si dice espressamente che l'uomo è creato all'immagine del Dio Manu. Ma vedete, se ci sono tante somiglianze, se quindi gli ebrei raccolgono dal patrimonio culturale circostante certe immagini, vogliono provarci delle rivelazioni precise. Perché? Perché, per esempio, nelle culture orientali, il caos primordiale non aveva avuto origine, era eterno, potremmo dire noi, tanto che gli stessi dei erano nati dal caos primordiale. Il caos primordiale è differenziato sessualmente, cioè c'è un principio maschile e un principio femminile. Per i babilonesi gli astri sono delle divinità, lo scopo della creazione dell'uomo è avere in sé, gli dèi hanno bisogno di schiavi che lavorano, e allora gli dèi che sono dei fannulloni creano gli uomini. Invece la Genesi, pur prendendo, abbiamo visto, alcuni strumenti letterari espressivi dei popoli circonvicini, ci presenta una originalità finale di inversione rispetto all'ambiente circostante. Il caos non è eterno, ma Dio crea all'inizio questa massa enorme, è Lui che la crea. Non c'è un politeismo, c'è un unico Dio. Non ci sono coppie di dei o tantomeno antagonismi tra gli dei. Invece viene insegnato che c'è un Dio unico che crea per amore. Che crea per amore, che vuol fare qualcosa di bello, di molto bello e di galante. Un Dio che porta avanti un piano deciso di salvezza per l'umanità, questa umanità che deve entrare in un dialogo amoroso con lui, in un dialogo affettuoso con lui, che deve parlare con lui e rispondere. Ecco quindi i grandi temi che ci vengono proclamati questa sera. Il mondo non nasce da sé, non nasce dal caos in maniera automatica per una serie di eventi casuali, ma c'è all'inizio l'opera creatrice di Dio, il quale continuamente ci sostiene e il quale ha su di noi e su tutto l'universo un grande progetto di amore.
Facciamo a nostra immagine, secondo la nostra.
siamo la culmine dell'attività creativa. Facciamo l'uomo, è un lugare di pienezza, è un lugare deliberativo e Dio ci ha pensato bene, qualcuno dice un lugare psicologico. Molti padri hanno visto questo, il primo annuncio della Trinità, un Dio che dice facciamo, il Padre, il Figlio, lo Spirito che si consuma. Sicuramente nell'ebraismo questo concetto non era presente. Facciamo l'Adamo. Adamo è parola che deriva da Adamo, da terra, è fatto di terra. Facciamo il terrestre, ma facciamo questo Adamo che sia sereno e dovuto e domani, cioè che sia immagine e somiglianza. Attenzione, questo Dio così è immenso, creatore, onnisciente, eterno, assoluto.
Perché
principio sono Zagara e Kabà, maschio e femmina, sono immagine di Dio. Il rapporto sessuale, in quanto comunione di pungente e perforata, dice la vera immagine di Dio che è amore e che genera la vita. In questa prospettiva la coppia è il sacramento. Ecco perché per i cristiani il matrimonio è un sacramento, cioè un segno. È un sacramento liberatore che Dio è agape, che Dio è amore. Nella relazione sessuale l'individuo cessa di essere singolare e diventa personalità plurale. Io e tu diventano un noi, confluenza del Dio e del tu. Guardate che qui siamo di fronte a una relazione straordinaria che davvero è sconvolgente. Ho scritto tanti libri, qualcuno lo trovate anche al fondo della chiesa, sapete, ho avuto più diligenza per i nostri libri della Mazzola. Ecco, ma qual è il grande tema che viene detto in questi versetti? Primo, ci vengono dette delle cose incredibili su Dio, cioè ci viene detto, voi vedete, sapete chi è Dio? Dio dice qual è la mia immagine, sono due che si amano. La coppia è il nuovo rivelativo di Dio. E allora, se io voglio capire chi è il mio Dio, devo vedere due amanti appassionati. E nella loro tenerezza, nel loro cercarsi, nel loro battere il cuore uno per l'altro, nel loro accogliersi, nel loro perdonarsi, io vedo una scintilla, vedo una fiammella di quell'enorme fede ardente che è l'amore immenso di Dio, amante meraviglioso, che ci copre di coccole, che ci copre di tenerezza, che ci cerca, che ogni giorno esulta perché noi esistiamo, che crede di gioia per noi, che da tua parte si vedrà come lo sposo gioisce per la sposa, così tuo Dio gioirà per te. Noi siamo la tua gioia di Dio, il nostro Dio altro non è che amore, è un Dio follemente innamorato di ciascuno di noi, che ha perso la testa per ciascuno di noi. Secondo, se la coppia, momento relazionale della sua persona, è la prima immagine di Dio, ne deriva che Dio è un Dio unico, ma è un Dio relazione di persone, non è un Dio isolato. E qui ci sarebbe da partire con tutta una meditazione su quello che è il mistero Trinità. I cristiani hanno al centro del loro credo un Dio che è sia un Dio unico, ma che è Padre, che è Figlio, che è Spirito. All'inizio non c'era solitudine, all'inizio c'era comunione, come dice Giovanni Paolo I, nel Vangelo di più volte, con la stessa frase di Giovanni Paolo II, Dio è famiglia, all'inizio c'è il dialogo, la comunità, la comunione. Terzo, Dio è maschio, in Dio c'è il maschile e c'è il femminile. Io dico sempre ai miei amici, ricordo già quando il Pio e il Pio Salvietti, quando ero aspirante ai tempi dei venti, andavo alla Serpina, piccolo così, ci diceva sempre, se avete una cattiva esperienza materna, perché vostro papà ne ha due fatti, o è un cattivo papà o non l'avete avuto, non dite mai padre vostro non sei vincente, dite sempre madre vostra non sei vincente. Perché Dio è padre, ma quante volte già nel Vecchio Testamento è raffigurato come una mamma che allatta Israele, che prende Efraim e se lo porta alla pancia, pieno di tenerezza. Gesù, sappiamo, era un uomo, ma tanti caratteri di femminilità, la tenerezza, la potenza, la capacità di accoglienza. E quando vuole sintetizzare la sua esperienza messianica, la sua missione messianica, si paragona alla chioccia, come una chioccia colora da tutti i suoi cugini, quando ho dovuto io radunare i figli di Israele dispersi. Lo Spirito Santo era un aspetto solo per i suoi cugini, lo sapete, in ebraico è l'acqua della potenza. La sapienza nella liturgia ortodossa, nella chiesa ortodossa, nella chiesa ortodossa è la sofia, quindi la ha delle connotate femminili, è la sapienza, è una donna bellissima di cui ci si innamora. Sarà per quello che abbiamo detto forse è tanto la relazione allo Spirito, quindi noi praticiamo sempre lo Spirito Santo la fiammella del gas con quel linguaggio che viene giù, che è un po' la relazione allo Spirito Santo. Ecco, d'altra parte, se il matrimonio ci dice delle cose così importanti, se è sacramento di Dio, quindi quando noi vogliamo capire chi è Dio, per noi dobbiamo pensare a due sono chiamati a restare una cosa sola. Inoltre, e qui fratelli e sorelle, noi sposati abbiamo qualche brivido, siamo chiamati a modellarci come coppia su Dio stesso. Gli sposi dovranno amarsi sempre perché Dio è amore condizionato, adattico, da Dio, che non attende contro il capo. Dovranno essere fedeli sempre perché Dio è esempio e fedeltà. Assomigliare a Dio nella tenerezza, nella capacità di perdonare, nella misericordia, nella fedeltà, cooperando all'opera creazionale di Dio che ha amato. Ecco, Dio ha creato l'umanità a sua immagine e dice che l'immagine sua sola non sarà come che fa, è la coppia. E questa coppia riceverà la paca, la benedizione. Attenzione, in ebraico la radice barak, da cui appunto il verbo barak, dotare di forza vitale, ha anche il significato non solo di benedizione, ma anche di ginocchia. E ginocchia, presso il verità, ma presso i sentimenti semiti in particolare, è un eufemismo per indicare gli organi sessuali. Non si parla in maniera esplicita di organi sessuali, si parla spesso di ginocchia, anche che bimbi che stanno sull'arca, con le ali coprono le ginocchia, in realtà coprono gli organi sessuali. Che cosa vuol dire questo? La benedizione non è soltanto un dirvi bene all'altro. La benedizione è trasmettere all'altro la propria capacità sessuale, la propria vitalità, il proprio sperma. Il proprio sperma. Notate bene che per gli antichi è solo l'ali, zakat, il maschio che trasmette la vita. La donna non partecipa, come sappiamo noi, come metà del DNA, ma la donna è l'incubatrice in cui seme si sviluppa. E in ebraico discendenza si dice zera, che il testo biblico traduce proprio come sperma. Ecco il senso. Benedire significa trasmettere il proprio seme, trasmettere la propria capacità generativa ad altro, rendendolo fecondo. Ecco perché la benedizione è unica. Una volta data non può essere ritorna. Allora vedo alcune considerazioni da fare. Primo, quando si benedice Dio, si usa sempre il participio passato, Bahut, benedetto. Perché il Dio, la benedizione, è uno stato permanente della sua persona. Non è un augurio. Non possiamo dire a Dio, sì, benedetto, che il Dio incontri il tempo. Dio è il benedetto, cioè la fonte di ogni fecondità, la fonte della vita, la fonte di tutto il creato, sempre. Dio è la benedizione stessa. E quando Dio benedice, trasmette la sua potenza vitale, la sua capacità generativa, per rendere partecipi della sua paternità generale. Dio li benedisse e disse loro, siate fecondi, dove vedete il nesso tra benedire ed essere fecondi, cioè generale, è evidente. E quando l'uomo benedice, trasmette tutta la sua energia di vita a colui che è benedetto. Allora capite meglio quelle parole su cui mediteremo fra due incontri, quelli che Dio dice a Caino dopo il fratricidio, 4:10, dice il testo ebraico, la luce del demente, il sangue del tuo fratello, urla la vendetta alla ragione. Cioè i sangue, cioè tutte le generazioni future confrontano Dio gli benedisse e disse loro, siamo di noi. Infine Dio dice, riempite la terra, soggiogate, dominate. Attenzione. Noi abbiamo sempre visto questi versetti come la correlazione di un primato assoluto dell'uomo, del cosmo, con un'autonomia quasi mondiale. I termini ebraici sono termini invece molto più belli, molto più importanti. Soggiogare significa rendere docile, rendere sottomessa. Questa terra, che nella concezione antica era un poco selvaggio, caotico, misterioso, pervaso da forze umane. Ecco, l'uomo deve continuare l'opera ordinatrice, deve continuare l'opera creatrice, abbellendo il Dio, non una responsabilità del suo corpo. Guardate che c'è il fondamento di tutta la teologia dell'ecologia. L'uomo non è il dominatore, ma è l'ordinatore. Quindi soggiogare significa davvero mettete ordine, mettete bellezza all'interno della terra. E noi traduciamo dominate. In realtà il verbo che viene usato è lo stesso verbo che si usa per indicare la cura che un pastore ha per le sue pecore, che il pastore ha per le sue pecore. Ecco, Dio dice all'uomo, ordina la terra, mettila, rendila più bella e abbi per lei la stessa cura che un pastore ha per le sue pecore. Dio affida all'uomo la guida e la cura del mondo animale. Vedete? Di rispettare l'ambiente. È un Dio che crea questo mondo bello, lo crea per l'uomo, ma dice all'uomo dovrai continuare la tua opera di ordinatore, di abbellitore, di cura, dovrai avere un nuovo pastorale nei guardi del mondo. E se notate il potere dell'uomo sugli esseri inferiori, già subito è sottolineato con tratti di grande rispetto. Il primo uomo non è carnivoro, il primo uomo è solo erbivoro, vedete, gli viene dato lo spazio dei legumi, dei cereali e della frutta. È un'immagine dell'età dell'oro, vedremo soltanto dopo il diluvio universale che compare la possibilità del mondo di mangiare il carne, c'è già un deterioramento, un peccato, di un contrasto tra l'uomo e l'animale. Quindi c'è rappresentato un clima ideale. È una relazione armoniosa non soltanto con il suo Dio ma anche con tutti gli altri esseri creati, con tutti gli animali. Dio vede quanto aveva fatto ed ecco è la cosa molto buona. Se nei giorni della creazione Dio diceva è cosa buona, oggi che ha creato l'uomo Dio dice è molto buono. Dio è molto contento che noi esistiamo ed è molto contento che noi esistiamo sessuali. Molto contento che noi esistiamo sessuali. La sessualità non è qualcosa che Dio non ha potuto fare a meno di creare per riprodurre le specie. Allora, ci sono anche le specie come fanno le piante, come fanno gli invertebrati, eccetera. Ma Dio ha voluto inscrivere nell'anima questa sua essenza d'amore che spinge l'uomo verso la donna, la donna verso l'uomo, che spinge ciascuno di noi a non essere un'isola, a non essere autistico, ad essere come Dio, reazione, amore, che cerca l'altro, che cerca l'altro. E questo è il progetto di Dio, una cosa stupenda, una cosa molto.
Aveva cessato da ogni lavoro che egli aveva fatto, creato.
La Bibbia non ci dice che il settimo giorno è cessazione del lavoro, ci dice anche che è compimento del lavoro, compimento. Cioè il lavoro riceve la sua pienezza, riceve la sua benedizione nel giorno della festa. Solo la benedizione divina completa il lavoro. Solo la benedizione divina lo porta a termine. La vera fecondità nasce solo senza la consacrazione di Dio, ogni lavoro resta incompiuto. Solo se il lavoro è posto sotto la signoria di Dio ha un senso. È per questo che la celebrazione del sabato diventerà per Israele comando fondamentale. Ed è per questo che la Chiesa costituisce generosamente il giorno del Signore, come giorno di riposo, come giorno in cui non si deve lavorare. Tutte le polemiche dei acquari voglia di portare lo stress economico anche nel settimo giorno. No, il Dio Shabbat, cioè che ha riposato, diventa il fondamento dello Shabbat, cioè del sabato. Viene quindi condannata ogni economia esasperata, ogni assolutizzazione della corruzione, consci del primato di Dio solo. Ricordate, se il Signore non costruisce la città, in vano sua partita del costruttore. In vano voi non alzate presto al mattino e tanto andate da mangiare, andate a dormire, il Signore darà da mangiare ai suoi amici nel sonno. Quindi l'importanza del riposo come momento di riconoscere la signoria di Dio, che sopra dà un senso al nostro lavoro. Ma il sabato è anche contro ogni è la sanzione di ogni assentimento dell'uomo a rendimento. Nel Deuteronomio il sabato verrà collocato al ricordo della liberazione dalla schiavitù d'Egitto. Dice Deuteronomio 5, il settimo giorno è il sabato per il Signore tuo Dio. Non fare lavoro alcuno, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né tuo schiavo, né la tua schiava, né tu due, né il maschio, né le tue bestie, né il forestiero. Perché il tuo schiavo e la tua schiava riposano come te. Ricordati che sei stato schiavo anche tu nel paese di Egitto. Perciò il Signore tuo Dio ti ordina di osservare il giorno di sabato. Contro ogni sfruttamento, contro ogni asservimento, viene proclamato il sabato. E infine il sabato annuncia il primato della persona sull'economia. Il sabato è il giorno della protezione dello schiavo, è il giorno della protezione dell'oppresso. Gesù sottolineerà con forza questo quando dice che il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Ma permettetemi di notare una cosa: se tutto cessa, Dio di sabato lavora, Dio porta con me. La festa di Dio è quindi subordinata alla sua passione per l'uomo e per il mondo. È molto bello questo. Dio è festa. Dopo le fatiche dei sei giorni, l'uomo contempla un Dio che è festa, che è riposo, che è gioia e che invita tutti a stare con lui in una dimensione di festa, di gioia, di riposo. Manca la sua piattaforma e fu segna come Dio. Perché? Perché il settimo giorno non si conclude. Il sabato ha senso scatologico. Siamo chiamati per una festa eterna. La nostra vita ha come fine questa festa di Dio. Vedete, Genesi apre la Apocalisse. Genesi annuncia un tempo finale in cui vivremo per sempre nella gioia di Dio, nel suo amore, nella contemplazione della sua bellezza. Ancora una volta, il credente chiamato alla gioia. Se la fede non diventa nella nostra vita gioia, non è la fede del Signore della Bibbia. Il Signore della Bibbia è colui che prende su di sé, vedremo addirittura il figlio, le sofferenze, le angosce, i peccati, la morte, per portarci nella sua dimensione del paradiso, nella dimensione del settimo giorno eterno, nella dimensione della gioia. Che il nostro cammino di Quaresima sia un momento in cui contempliamo soltanto la croce, ma guardiamo questa croce diventa per il mondo gioia, festa, letizia, annuncio di risurrezione, annuncio del regno di Gesù. Direi di uscire in silenzio, la musica del luogo ci ha accompagnato.